Marco Sioli, i temi relativi all'ecologia, alla wilderness americana fanno già parte del tuo orizzonte di studi, di racconto. Allora ricordo tra l'altro che il tuo libro precedente per Eleutera è Central Park, un'isola di libertà. Allora, per questo libro, il tuo nuovo libro, vorrei partire proprio dal titolo, In difesa della natura selvaggia. La natura selvaggia che ha un senso, un significato particolare nel contesto americano che racconti. Ecco, qual è questo significato?
Un significato complesso, ecco, wilderness riprende appunto le origini di un termine antico tedesco, wilder, nel senso che da qui appunto non wild ma wilderness, e in questa selva che nel Nord America diventa una foresta con alberi millenari c'è appunto questo nuovo mondo, e qui un termine che inseguo fino alla fine del testo, e qui cito il libro di Edward Abbey, Desert Solitaire, quindi la wilderness come deserto e come middle ground fatto di indiani e quindi poi anche i nuovi coloni, ma allo stesso tempo gli animali selvatici.
Ecco, senti, proprio per quanto riguarda la tua natura selvaggia, no? Nel pensiero e nella pratica, anche politica, civile e sociale degli Stati Uniti, allora si confrontano diverse interpretazioni, diverse visioni che tu racconti in questo tuo libro. Vorrei però concentrarmi in particolare sulla differenza tra teorie conservazioniste e teorie protezioniste, che a noi potrebbero sembrare la stessa cosa, ma tu spieghi che c'è una differenza. Quale?
Esatto, quindi qui un lavoro si muove soprattutto su John Muir e Gifford Pinchot. Sono due amici all'inizio del Novecento. Da una parte c'è un manager delle foreste americane che lavora a Biltmore, prima la residenza di George Vanderbilt, che era stata ripensata da Olmsted, appunto sempre molto legato ai parchi urbani. E quindi da lì in poi le strade si separano, e quindi John Muir rimane un preservazionista e lascia a Pinchot il conservazionismo, e lui si stacca fondando il Sierra Club nel 1892, un club di amanti della natura. Quindi per Pinchot preservare vuol dire mantenere un'ottica produttiva della foresta, quindi creare una nuova foresta per dare legno alla costruzione di nuove case e città americane che si muovevano verso ovest. Invece Muir sceglie di difendere, quindi se Olmsted aveva creato i Keepers a Central Park, lui sceglie di creare i Rangers, quindi una struttura quasi militare, in ogni caso, che possa difendere questa natura selvaggia.
Senti Marco, allora leggendo il tuo libro, insomma, il tuo libro, diciamo, mi ha fatto anche nascere in qualche modo un pensiero, no? Cioè tu racconti questo orizzonte che è un orizzonte intellettuale, che è un orizzonte di vita, no? Per diciamo questi personaggi che tu racconti, ma che ha un ruolo importante, appunto la wilderness, la natura selvaggia nella società e nella cultura e nella storia americana. Allora, secondo te, in questa costruzione perché gli Stati Uniti, come dire, hanno, no, una capacità di costruire in qualche modo, no, questi miti, queste mitologie, la città splendente sulla collina. Ecco, secondo te, quanto, come dire, di immagine in qualche modo anche proprio mitica, di un certo tipo di millenaristica, anche potremmo dire, c'è nella concezione della natura selvaggia?
Sì, io parto appunto dal trascendentalismo di Ralph Waldo Emerson, e quindi mi muovo appunto nei contorni e nei libri di Thoreau, e quindi Emerson e Thoreau, alla fine, dopo la morte di Thoreau, quasi Emerson sceglie John Muir come suo pupillo, e in un certo senso si parla di creare con l'immagine stessa, anche grazie ai grandi fotografi, ma soprattutto grazie a un pubblicista come appunto John John Muir, il parco naturale come invenzione, come dicevi giusto tu, come un'invenzione americana, come una delle tante invenzioni americane e appunto viene definita dal regista Ken Burns la nostra miglior idea.
Senti, allora l'hai citato tu diverse volte adesso, il tuo libro è, nel tuo libro ci sono tante figure, tanti personaggi, alcuni ovviamente conosciuti a un pubblico anche, diciamo così, non specialistico, no? Vedi appunto Thoreau, Walden, altri che invece hanno avuto un'importanza decisiva ma che forse sono meno conosciuti al pubblico dei lettori. Tu hai citato più volte John Muir, ecco chi era John Muir?
John Muir nasce appunto in Scozia nel 1838, si muove nel Wisconsin nel 1849 e lì inizia attraverso questo viaggio che io poi ripercorro proprio nel primo capitolo del libro e anche fisicamente l'ho fatto lo scorso anno, un viaggio da Louisville fino a Savannah. Qui scopre un'America dopo la guerra civile che lo porta poi in California e qui a Yosemite difendere con forza questo parco che diventa appunto prima di diventare diventa statale, ecco, un parco statale prima di diventare un parco nazionale. Infatti sappiamo che il primo parco nazionale è Yellowstone.
Senti, allora, un'ultima cosa, Marco Scioli. Il tuo libro, che è una disamina delle ragioni e dello sviluppo intellettuale, politico, sociale, dell'ambientalismo, esce in un momento in cui negli Stati Uniti c'è un presidente che sta smontando molte delle regolamentazioni ambientali, in essere, sia pure, parziali. Ecco, che giudizio dai sinora della politica ambientale di Donald Trump?
È un disastro totale, non sono io a dare questo giudizio, sono gli stessi ranger dei parchi nazionali. Il taglio del 25% degli finanziamenti per i nuovi ranger significa veramente l'impossibilità quasi di mantenere attivi questi parchi e quindi di fatto lasciare questi parchi agli incendi devastanti, alle grandi inondazioni. Ecco, la mancanza di controllo del territorio che è sancita appunto da questi ranger. Porterà al trionfo, no, di queste nuove trivellazioni e quindi all'uso sconsiderato, anche la creazione di nuove strade all'interno di questa wilderness che in questo senso è selvaggia e rimane selvaggia.
Grazie Marco Scioli.
Grazie a tutti voi.